Buongiorno a tutti. Ho preparato delle riflessioni sul tema del volontariato e vorrei precedere queste riflessioni cogliendo un po' il senso della esperienza umana che ha di per sé un fondamento sociale. Allo stesso modo il reato come tale, cioè come esperienza umana, ha un fondamento sociale. Ed è per questo motivo che si può affermare che la dimensione sociale è immanente al sistema penale e che va valorizzato il più possibile il ruolo della società esterna. La società esterna è parte e vittima della legalità infranta e amalgama per la consolazione delle vittime dirette del reato, ma è anche mezzo per ritraghettare il reo, offrendogli un passaggio come fosse una grande barca per restituirlo al gruppo sociale. Queste sono le premesse delle mie riflessioni, ma non sono premesse scontate, anche se sembrano ovvie, sembrano le premesse legislative e prima ancora costituzionali e quelle che poi guidano l'agire di tutti gli operatori. Tuttavia, nella società moderna tutti sentiamo le sterili dichiarazioni di principio che tra l'altro vengono per lo più pronunciate da chi non se ne intende della tematica, non ne tratta, non pratica l'ambiente, non conosce il mondo penitenziario e tutto quello che significa il percorso che viene avviato all'interno della fase dell'esecuzione penale. Quindi è di moda parlare di carcere pena e di carcere sicurezza e rivendicare il ruolo per la società della pretesa alla giustizia. La società in realtà eserciterebbe un ruolo che cerca di riequilibrare questo meccanismo di ripristino di una vendetta, perché questa è la spiegazione della ricerca di giustizia che viene resa da chi ha voce. Purtroppo c'è anche questo problema. Avere voce non significa avere ragione, significa essere soltanto titolari di un maggiore potere, di una maggiore forza espositiva dei propri argomenti per collegamenti con i mezzi di stampa, maggiore forza politica, maggiore visibilità esterna in ragione di appartenenze a poteri più o meno forti, ma non significa avere ragione. Come capite bene, dico questo anche dopo l'esperienza che è stata ricordata prima e alla luce dell'esperienza nazionale che ho condotto in questi anni. Lo voglio dire anche in relazione al messaggio del Presidente della Repubblica che vedo raccolto tra i documenti inseriti nella cartellina e che mi sembra davvero un ragionamento talmente completo su tutto quello che serve per soddisfare le esigenze del diritto penale e le esigenze giuste del ripristino della legalità che il diritto penale assicura attraverso la celebrazione del processo, ma che naturalmente non hanno avuto univoca e conforme lettura da parte di tutti. Dicevo che queste voci, che sono tutt'altro che secondarie, perché il dibattito politico in Italia è quello che fa la tendenza ed è quello che poi costruisce soprattutto l'agire. L'agire viene orientato in ragione di quello che si pensa, che pensino tutti, in quanto canalizzato da chi ha la voce. E allora questa voce orienta il pubblico dibattito e lascia credere che questo sentire comune, la costruzione del valore di questa società esterna e spettatrice soddisfatta solo con pena esemplare eseguita, viene realizzato. Come venga eseguita la pena, dove venga eseguita e che cosa succede dopo sono interrogativi che non interessano gli incompetenti opinionisti di successo. Invece io credo che occorra ricordare l'importanza del sistema dei valori che la società ritrova con la celebrazione del processo penale e il ricompattamento che vi deve fare seguito. Tutto questo è importante, secondo me, per introdurre l'argomento che solo con una lettura di questo genere si può dare al valore del ruolo della società esterna e al valore della partecipazione della società esterna stessa, partecipazione consapevole ed inclusiva del momento legale di costituzione della pace sociale in relazione alle conseguenze del reato. Mi piace ricordarvi che questo ruolo è tra l'altro in linea con le regole penitenziarie europee approvate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 2006, secondo le quali deve essere incoraggiata la partecipazione della società civile nella vita penitenziaria. Sì. E le norme italiane, in linea tra l'altro con la visione solidaristica espressa dalla Costituzione nel principio indicato nell'articolo 2 e nel principio di uguaglianza espresso nel comma 2 dell'articolo 3 della stessa Costituzione, sono state lungimiranti, anche se risalgono a quasi 40 anni fa. Vedevamo prima nel grafico la crescita delle associazioni di volontariato nel tempo in corrispondenza della legge fondamentale di ordinamento penitenziario di cui naturalmente parlavo e che risale al 1975. E queste norme, che pure hanno delle criticità, sono comunque costruite da 38 anni in maniera più avanzata dell'opinione oggi espressa dai mass media. Parlando un attimo di queste norme, vi voglio dire che si sono espresse, come sappiamo, nel senso di prevedere il verbo dovere, si deve. L'espressione dovere è importante perché è un'espressione di un obbligo di che cosa? Di collaborare con la fattiva partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa in modo da assicurare diverse forme per instaurare e coltivare rapporti tra la popolazione detenuta e l'ambiente esterno e per rifuggire dal modello di una pena segregante e intesa come emarginazione. Sono già state citate da chi mi ha preceduto l'articolo 17 che prevede la partecipazione della comunità esterna con attività singole e specifiche di carattere contingente e l'articolo 78 che individua le figure degli assistenti volontari, questi ultimi che atti a operare invece con interventi continuativi per partecipare all'opera di sostegno morale di detenuti internati e per la realizzazione della finalità costituzionale del futuro reinserimento nella vita sociale. Un'altra cosa mi è importante e ricordo, la norma sugli assistenti volontari prevede la loro collaborazione anche con gli UEP, gli uffici per esecuzione penale esterna, al fine dell'affidamento, della semilibertà, dell'assistenza ai dimessi e delle loro famiglie. Quindi individua già una apertura al fine della partecipazione tramite collaborazione a queste elencate misure alternative. E la figura in particolare dell'assistente volontario, figura di sostegno dunque che viene dall'ambiente civile, che quella configurazione di cui alla premessa ho detto deve avere, che dà contenuto alla partecipazione della società in questo tema, è determinante. Bisogna riconoscere da chi opera nel sistema penitenziario e chi conosce questo meccanismo quanto sia determinante l'intervento degli assistenti volontari nelle strutture penitenziarie e nel sistema dell'esecuzione penale. Questo è un altro dato che mi sembra importante ribadire. È vero che di fatto tali risorse sono per lo più concentrate presso gli istituti penitenziari, i numeri cioè ci dicono che si lavora di più e su questo poi vi dirò qualche altra cosa, si lavora di più nel carcere. Tra l'altro, ci sono proprio le statistiche. Tra l'altro nel carcere cosa fanno i volontari? I volontari rimediano concretamente alle carenze di mezzi e di personale dell'amministrazione penitenziaria e intercettano bisogni che non hanno altrimenti soluzione. I bisogni primari delle persone detenute vengono persino intercettate, i primi bisogni materiali nel momento dell'accoglienza. Bisogni che si sono amplificati per la crescita delle povertà materiali nelle società, anche per la presenza di stranieri, fenomeni questi che sono ovviamente dilatati nell'ambito carcerario. E questi assistenti volontari, ponte tra carcere e società, come sono definiti in maniera condivisa, hanno in realtà per norma devono avere incarichi di cooperazione col personale del trattamento per le attività culturali e ricreative dell'istituto, nella ricerca ricerca di un raccordo che deve operare con, come un programma. Questo non è sempre messo a regime, anche qui i grafici e la situazione nazionale marcano una situazione un po' a macchia di leopardo, situazione molto eterogenea che in sostanza non porta alla piena valorizzazione di questa risorsa aggiunta. E credo che potrebbe fare tanto invece anche una piena valorizzazione tramite la centralità del ruolo dell'educatore penitenziario e il coordinamento da parte di questo operatore così importante preposto al trattamento con il volontariato, potrebbe essere messa a regime e affrontare e consentire la piena realizzazione anche di questi compiti. Il volontariato agisce oggi come una task force e questa è la base per un ragionamento propositivo ulteriore, perché non voglio fermare l'azione del volontariato al soddisfacimento dei bisogni materiali primi, a portare avanti e indietro le comunicazioni pure indispensabili tra i familiari e il detenuto, i biglietti con i numeri di telefono e quindi i riferimenti per provare a contattare qualcuno all'esterno. La mia esperienza di magistrato di sorveglianza mi rassegna questa quantità di attività che viene soddisfatta, tra l'altro in particolare anche con riferimento ai difficili collegamenti che riguardano gli stranieri a Milano. Così come ho avuto contezza nella mia esperienza di magistrato di sorveglianza di tante situazioni di marginalità sociale, di abbandono di detenuti, intercettate da volontari che svolgono utile rappresentazione quindi e sostituzione anche di personale, e anche questa è un modo per costituire quel servizio di stampella di cui dicevo. Però credo che bisogna mettere a regime, affrontare con razionalità tutto quello che è l'attività. È stata, i compiti sono contenutistici, possono essere ritrovati e previsti in maniera sistemica, con un'azione più strettamente istituzionale e su un piano di apertura verso le misure alternative che consentano poi il pieno rientro nella società del condannato. Vedete, in questo ambito è facile comprendere come è proprio quella funzione di ponte carcere-territorio di cui parlavamo e che è la funzione per definizione affidata al volontario che può essere amplificata e valorizzata. E quindi occorre che il sistema metta un po' a punto tutto questo e anche con riferimento alle misure alternative. Come vi dicevo, vi sono delle indicazioni sotto questo profilo che vorrei darvi. I magistrati molto spesso, nelle situazioni soprattutto di criticità o nelle situazioni in cui vi sono problemi di disagio anche di natura psicologica, sono avvezzi con una stabilità assolutamente ormai piena e soprattutto, soprattutto visto il riscontro fiduciario ottenuto, reiterata e tranquilla, sono avvezzi a dare prescrizioni che quindi hanno un carattere obbligatorio e vincolante perché sono ordini della magistratura in cui si dispone che vi sia l'accompagnamento del volontario nella fruizione di permessi premio, nella fruizione di benefici di varia natura. Ecco, dovremmo riflettere sulla portata e sull'importanza di queste prescrizioni, non svilirle a mera compito di custodia, in una sorta di vigilanza materiale del corpo, seppur civile e non forzosa, in quanto il volontario è una persona libera e non ha certo poteri di polizia, quali quelli che potrebbe essere, che si potrebbero avere con l'accompagnamento coatto di un poliziotto. Ecco, però sgombrando il terreno da queste suggestioni che in qualche caso ci possono essere state e che possono essere state la giustificazione forse per l'avvio di qualche percorso, ma sappiamo tutti che la magistratura ha diverse modalità di approccio, di interpretazione e poi la casistica è varissima. Ma vi dicevo, sgombrando il campo un po' da tutto questo, dovremmo cogliere il senso e l'importanza di queste prescrizioni, vi ripeto, assolutamente stabili, importanti. Se violate, sono anche quelle, la costituiscono anche quelle il presupposto per la commissione di una violazione, e tant'è vero che le modalità vengono di consueto concordate proprio per evitare naturalmente che vi siano incomprensioni ed altro. E questo è un dato significativo, molto importante, perché significa che la magistratura si fida del volontariato, si fida al punto che affida attraverso un contenuto prescrittivo che diventa addirittura così strutturato dal punto da essere obbligatorio e vincolante, lo mette nel provvedimento e poi firma, la firma si completa con l'inserimento di questo dato. Ecco, dicevo allora che la valorizzazione di questo aspetto, che significa un fidarsi, credo che sia un approccio, un punto di partenza importante per il discorso che facevo sulle misure alternative e sul loro possibile utilizzo, ovvero proprio sul miglior utilizzo di questa risorsa. Vedete, viviamo tempi nei quali appunto l'argomento della gratuità, sempre con riferimento alle difficoltà sociali che tutti noi conosciamo, è un argomento importante. La gratuità a me non piace considerarla un elemento di comodo per valorizzare questo apporto, poiché tutto quello che non costa è benvenuto di questi tempi, lo sappiamo bene, non ci sono risorse finanziarie, quindi la gratuità è un argomento utile. Ma a me piace convertire questo argomento nella generosità del presupposto sottostante e quindi nel valore di un contributo dato senza nulla pretendere, senza farne ragione e argomento di retribuzione. Tant'è vero che sapete che nel tempo si sono sviluppate molte questioni sull'interpretazione di questo aspetto del valore e del significato della norma, che proprio espressamente prevede che questa attività debba essere gratuita. E io credo che di questi argomenti dobbiamo fare tesoro. E, un altro argomento da magistrato che mi sento di sottoporvi è questo. I magistrati sanno che i detenuti che si trovano in arresti domiciliari e in detenzione domiciliare non hanno nessuna assistenza, nessun supporto al domicilio, hanno soltanto i controlli occasionali che le polizie e le forze dell'ordine fanno nella notte, nel giorno, quando insomma ritengono, ma il contenuto della misura è limitato a questa vigilanza estemporanea che viene effettuata e in cui lo Stato si soddisfa soltanto perché il detenuto sta a casa. Ecco, questa è la realizzazione, il compimento di quella modalità di espiazione della pena in arresti domiciliari o in detenzione domiciliare, e soddisfatto perché i controlli c'era sempre in casa. Non perché c'è stato un cambiamento interiore, non perché c'è stato un risultato nell'evoluzione del pensiero, della situazione interpersonale, affettiva, emotiva, di tutto quello che ha riguardato le ragioni per le quali la pena si espia, che non sono soltanto la custodia del corpo a tempo. Allora, la magistratura sa questo e lo sa benissimo, e lo sappiamo tutti, lo sa l'amministrazione penitenziaria, abbiamo dichiarazioni scritte nelle quali si rassegna che per queste situazioni, come pure per i liberi vigilati, nonostante la norma espressamente preveda degli interventi di questo tipo, ecco, e tutto questo non può essere fatto, non naturalmente per scelta deliberata di mal lavorare, ma perché non vi sono mezzi e risorse, e così come non vi sono in carcere, non vi sono in generale per nessuno, non vi sono abbastanza assistenti sociali da assicurare questi servizi. Ecco, io credo che questo sia un territorio tutto da arare, ecco, e tutto da valorizzare. Vi voglio aggiungere anche qualche altra cosa sulla giustizia riparativa, giustizia che è un tema del quale si parla tanto, ma è in realtà ancora una frontiera da raggiungere. La giustizia riparativa me la raffiguro come la buona giustizia nel senso buono, nel senso di una cosa buona. Allora, si devono fare tanti passi, ma che cosa sta succedendo in Italia? sta succedendo, e questo, nel fare questo vi riporto anche un po' l'esperienza che ho in questo momento di presidente di questa commissione, perché abbiamo interposto un questionario a tutti i tribunali di sorveglianza d'Italia, quindi abbiamo avuto modo anche di avere riscontri sulle interpretazioni e sul bisogno che c'è di questo tipo di giustizia, bisogno sentito e condiviso, e prossima l'adozione di una risoluzione che raccoglierà queste risposte, queste proposte migliorative, ma è uno dei prossimi investimenti ai quali tendere. Bene, vi dicevo, che cosa si riscontra comunque nell'ambito della lettura dei provvedimenti e delle esposizioni anche in relazione a proposte migliorative che i magistrati hanno cominciato a formulare? La necessità di porre prescrizioni di natura riparativa a cavallo tra il restitutorio, l'obbligo di restituzione, di risarcimento del danno, l'ampiezza del contenuto di una riparazione generale, il ricorso a forme di restituzione aspecifica, non connessa direttamente al reato che è stato accertato, tuttavia connessa all'esigenza di ricercare una qualche forma di emenda. Dunque, si può discutere lungamente della natura, dell'opportunità di questi provvedimenti, della varietà degli stessi, delle norme che li consentono e di come le norme li prevedono. Di una cosa non si può discutere, che quando diventano prescrizioni, devono essere adempiute. E basta. E basta perché non, quando il giudice emette un provvedimento, questo deve essere eseguito. L'effetto delegittimante che deriva dalla mancata esecuzione di questa parte delle prescrizioni per una serie di criticità che, sulle quali bisogna naturalmente discutere molto a lungo, e che solo per ragioni di numeri e di tempi non sono state compiutamente affrontate. Perché vedete, potrebbero avere ricadute in negativo sia sotto il profilo della dichiarazione di estinzione della pena, e non in tutti i tribunali di sorveglianza una prescrizione inadempiuta consente ugualmente, ove l'inadempimento non dipenda dalla mera volontà dell'interessato ma dal sistema intorno allo stesso che non lo ha favorito, consentito, e questo riguarda ovviamente i rapporti tra UEPE e affidato. Quindi l'anello si spezza in quanto l'UEPE non porta a termine questi percorsi, con tante ragioni, lo capisco bene, perché si dovrebbero forse avviare ragionamenti di carattere generale e costruire percorsi. Sta di fatto che questo dato ancora è mancante, che alcuni tribunali non dichiarano l'estinzione della pena, altri prendono atto e dichiarano ugualmente l'estinzione della pena. Come magistrato non accetto questa cosa e la segnalo con forza, non la accetto perché l'istituzione si deve comunque, attraverso le forze che sono preposte anche nel loro insieme, a dare luogo a questa ricerca di senso della pena che l'esecuzione penale deve contribuire. Comunque lo stato delle cose è questo, e allora ci sono tante ordinanze che si appuntano su questo. A queste tante ordinanze dovremmo cercare di dare risposte di contenuto e risolvere tutti questi problemi che sicuramente non portano al miglior raggiungimento dell'obiettivo che ci si prefigge. E ancora vi vorrei ricordare che vi sono tanti esperimenti che riguardano la valorizzazione del ruolo del volontariato nell'ambito del carcere, e sono in ricezione positivi. Io ne conosco diversi, e tutti noi ne conosciamo diversi. Vi sono anche i detenuti volontari, i detenuti che si sono costituiti costituiti con forme associative interessanti, lo si ritrova in alcuni progetti di istituto dove si rassegna leggendo appunto questo tipo di contributi di che tipo di attività si tratta. Questo mi sembra una cosa interessante. E quindi vorrei sotto questo profilo avviare appunto a questa fase del mio discorso, chiudendo sotto l'apertura contenutistica, vi sottoporrò poi una riflessione di natura ordinamentale. Comunque, sotto il profilo contenutistico, dicevo, vi è anche da aggiungere un'ultima riflessione, chiudo, sulle norme che riguardano i lavori di pubblica utilità, norme di recentissima attuazione, le dobbiamo naturalmente ai mesi scorsi. E abbiamo qui il nostro ministro che ce le ha valorizzate e favorite nella ricerca di tentativi per risolvere questo gravissimo problema che è il modo con cui si espia la pena in Italia oggi. Nelle norme sui lavori di pubblica utilità vi è la previsione che questi si svolgano presso enti di volontariato addirittura, cioè sono previsti come luoghi per lo svolgimento del lavoro. Dobbiamo cogliere immediatamente questa occasione, luoghi di momenti di riferimento ai quali dare contenuto, ai quali dare significato, riconoscendo quindi e amplificando il ricorso al ruolo del volontariato. Vengo adesso rapidamente a ricordarvi una questione di natura più prettamente ordinamentale e qui ecco, vi riporto un po' la mia esperienza al Consiglio Superiore della Magistratura. Allora, la signora Ministro, così sensibile alla questione del carcere e della pena, alla quale il mondo penitenziario deve moltissimo per tutto quello che come istituzione ha voluto avviare e realizzare nonostante la difficoltà di questi tempi, ha recentemente proposto un intervento normativo importantissimo per i tribunali e gli uffici di sorveglianza, perché ha esteso loro la possibilità di convenzioni di tirocinio formativo con i laureati in giurisprudenza anche presso questi uffici. Questa norma, che è una norma primaria perché è contenuta nel decreto del fare, è frutto di un lavoro enorme. I precedenti testi di legge avevano escluso questa possibilità, facendo ricorso ad altre tematiche, non, a mio avviso, tra l'altro affrontate con una certa rapidità di soluzione, riguardanti la tutela dei dati sensibili ed altri argomenti. E tra l'altro vi sono state delle risposte a quesiti specifici dei presidenti dei tribunali di sorveglianza d'Italia, ai quali il Consiglio Superiore della Magistratura non ha potuto che rispondere in senso negativo, dicendo non è possibile fare tirocini formativi presso gli uffici di sorveglianza perché la norma primaria non lo consente, lo prevede per gli altri uffici giudiziari. Pensate, anche per alcuni uffici penali era previsto, ma non era consentito per il tribunale e gli uffici di sorveglianza. Risultato, forse non noto a tutti, ma ai magistrati, sì, soprattutto a quelli che si occupano di governo autonomo, risultato è stato che non si poteva accedere a questi uffici attraverso questa forma dello stage formativo, se non con i dati oscurati, eccetera. Perché dico questo? Perché questa novità normativa è un'importantissima boccata di ossigeno per gli uffici giudiziari della sorveglianza, i quali ovviamente dallo stage formativo investono per la formazione sotto il profilo iniziale, ma ricevono, perché come vedete il nostro sistema ormai conosce tanto di ricerca di rimedi che aiutino un po' tutti e quindi che aiutino e sopperiscano anche a qualche esigenza lavorativa. Allora, perché dico questo? Perché io credo che muovendosi da questa apertura che quindi ha svelato, come